Ciao, eccoli.
Sono le 7.
Eccoci. Allora ci siamo.
Hai visto il Papa che bacia i piedi?
Sì, l'ho fatto vedere ieri sera al Giorgio.
Ho visto un video, sì, sì. A tutti i leader,
sì. Questi del Sud Sudan che sono in guerra. Quindi me l'ha fatto vedere ieri sera. Ma è bellissima la scena, è il clima anche dell'incontro, così come si percepisce dal video. Che c'è la guerra civile, sono tutti. Va bene, ci siamo. Allora, domenica prossima è la domenica delle palme. Da prima il Vangelo della festa, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 19, dite che stiamo zitti di là, dal versetto 28 al versetto 40. Per quanto riguarda la celebrazione della messa, la prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 50, dal versetto 4 al versetto 7, il terzo canto del servo. La seconda lettura, lettera ai Filippesi, nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, così tutti gli anni, il cantico cristologico nella lettera ai Filippesi, e il salmo per la preghiera responsabile, il salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, così tutti gli anni. Il brano evangelico quest'anno è il racconto della passione secondo Luca. Ogni anno è il racconto della passione, ma si adegua al ciclo annuale, e quest'anno è l'anno C, quindi il Vangelo secondo Luca, passione secondo Luca, da 22,14 al 23, capitolo 23, versetto 56. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 137, proseguendo nella nostra lettura, e poi naturalmente ci accosteremo al Vangelo secondo Luca. Siamo giunti ormai con gioia e con qualche trepidazione alla soglia che ci introduce nella Settimana Santa, ossia nel nucleo di tutto l'anno liturgico. Dinanzi a noi è la Domenica delle Palme, giorno di gaudio solenne e insieme giorno di intensa commozione per tutta la Chiesa. Accogliamo anche noi l'invito a entrare in questo tempo di grazia per la nostra conversione. Celebriamo il mistero di Cristo Signore, che è morto e risorto per noi. In Lui si è aperta per noi e per tutti la via del ritorno al Padre. Invochiamo lo Spirito Santo affinché questo ritorno si realizzi davvero e la nostra chiamata a conversione non vada sprecata. Invochiamo lo Spirito di Dio su tutti noi, su tutte le chiese che si preparano a celebrare il santo mistero della nostra salvezza, su tutti i catecumeni che riceveranno il battesimo, su tutti i penitenti che otterranno misericordia e gusteranno il dono della riconciliazione, su tutte le creature di Dio che sono comunque invitate all'unica festa della redenzione, festa di nozze preparata per il Figlio di Dio e per la sua sposa, che è la nuova Eva uscita dal suo fianco di crocifisso. Ed eccoci alla liturgia delle palme, che è caratterizzata da due elementi. In primo luogo la memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme mediante il rito della processione, in secondo luogo la proclamazione del racconto della passione, che caratterizza inconfondibilmente la Domenica delle Palme. Quest'anno la passione secondo Luca, come già sappiamo. Lasciamoci condurre dunque, lasciamoci educare dalla parola del Signore che apre per noi e per tutti la strada del regno. Ed ora leggiamo senz'altro il testo del Vangelo che verrà proclamato nel contesto della benedizione delle palme, all'inizio della processione, nel Vangelo secondo Luca capitolo 19. Leggiamo dal versetto 28 fino al versetto 40. In realtà ritengo opportuno proseguire nella lettura fino al versetto 44, da 28 a 44. Pier Francesco, leggi pure.
Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata».
Bene, grazie. Lasciamo momentaneamente da parte il brano evangelico e prendiamo in considerazione il Salmo 137. Noi proseguiamo passo passo, un salmo dopo l'altro, nella lettura del Salterio, lì per lì potrebbe risultare una proposta un po' stridente con la celebrazione della festa delle palme, il fatto che stasera abbiamo a che fare con il Salmo 137. In realtà, poi, come esperienza prolungata nel tempo conferma, abbiamo sempre constatato che dando spazio alla parola di Dio perché si esprima nella sua libertà, nella sua inesauribile fecondità, ci ritroviamo sempre puntualmente sintonizzati con il tempo che detta il cammino della Chiesa e gli appuntamenti, con la vita liturgica del popolo cristiano. Salmo 137 è un salmo di lamento. Appena appena qualche accenno che possiamo ricondurre alla tipologia della supplica, piuttosto invece qualche sviluppo di tipo imprecatorio. Fatto sta che il nostro salmo si inserisce qui nel, nella continuità del percorso che il Salterio mette a nostra disposizione immediatamente dopo il grande Hallel che leggevamo la settimana scorsa, il Salmo 136. E per quanto lì per lì possa sembrarci di avere a che fare con un testo che è fortemente eterogeneo rispetto al, al clima alleluiatico che il Salmo 136 ci ha, in cui ci ha coinvolti, in realtà la continuità è precisa e molto istruttiva per noi. Abbiamo a che fare con il lamento di chi conosce l'esperienza dell'esilio, e non come una reminiscenza del passato, ma come una situazione che di fatto riguarda l'attualità della vita e l'attualità della storia umana, storia personale, storia che coinvolge un popolo e che coinvolge una generazione. È come se il nostro Salmo 137 in realtà fungesse da ingrandimento di quei versetti che leggevamo verso la conclusione del Salmo 136, ricordate nella terza sezione, le opere di Dio nella quotidianità della nostra vicenda umana, versetti 23 e 24. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, leggevamo una settimana fa, ci ha liberati dai nostri nemici, e quel, egli è dante cibo, quell'ultimo participio presente nel versetto 25. Ma i versetti 23 e 24... Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, dunque si ricorda di noi, questo è il nostro presente, la nostra quotidianità, è la situazione che ci riguarda non tanto come ricostruzione di percorsi già affrontati in altri momenti e con altri aiuti, ma nell'attualità del nostro vissuto, quella umiliazione che ci riguarda e che è il contesto nel quale siamo oggetto della sua memoria e oggetto della sua opera liberatrice, ci ha liberati dai nostri nemici, ci ha sottratti, qui il verbo è anche molto forte, ci ha strappati rispetto alla morsa che i nostri avversari, le nostre angosce, le nostre strettoie, i nostri ambienti soffocanti, ambienti che possiamo ricondurre alle dimensioni della nostra relazione con il mondo esterno, ma ambienti che ritroviamo nell'animo nostro e che sono quelli che in realtà conferiscono al nostro mondo interiore una caratteristica di vero e proprio soffocamento. E qui vedete il nostro Salmo 137 ci trasmette la testimonianza di chi affronta l'esperienza di Babilonia. Babilonia che per antonomasia è la città, la terra, il mondo dell'esilio. Ed è un esilio che fu vissuto anticamente da coloro che affrontarono gli itinerari della deportazione, dunque un trasferimento geografico di portata macroscopica con tutte le conseguenze drammatiche che questo ha determinato, lo sappiamo bene, e tutti gli eventi che sono svolti poi nell'arco di quei decenni e quindi più generazioni coinvolte fino a a un percorso di ritorno alla terra e a Gerusalemme che è stato reso possibile in seguito a particolari congiunture storiche di cui adesso non ci occupiamo. Qui vedete è in questione l'esilio come condizione di smarrimento interiore. Laddove Babilonia è per definizione la città dove si confondono le lingue, è Babele, e vedete qui abbiamo a che fare con quell'esilio che segna la nostra vicenda umana quando ci si trova ad essere estranei rispetto a quel mondo che è stato inquadrato, interpretato, definito, descritto secondo le consuetudini proprie di un linguaggio che ad un certo momento non funziona più. Ad un certo momento ci si ritrova ad essere estranei, in esilio, privi di criteri adeguati a interpretare la realtà del proprio vissuto, indipendentemente dal fatto che ci si ritrovi fisicamente ancora esattamente al punto di partenza. Ma ancora restando esattamente lì dove si è sempre vissuto, ci si scopre forestieri, esuli, diversi, estranei. Fatto sta, vedete che siamo a Babilonia. E qui il nostro Salmo 137 ci offre la testimonianza orante di quel tale che parla in prima persona singolare. Dunque è una testimonianza lirica la sua. E in prima persona singolare, peraltro, offre anche da parte sua un'occasione perché altri, e forse molti altri ancora, lo accompagnino nel suo modo di rendere testimonianza a quello che gli è capitato. E d'altra parte è una vicenda della quale si può parlare soltanto con molta cautela, con grande circospezione, è una vicenda che implica un discernimento molto delicato, il nostro orante si presenta subito come un uomo che sta piangendo, e sta piangendo perché il cuore è gonfio, è un traboccamento di quella pienezza che nel cuore non trova modo di esprimersi nella forma solita, è quella che sembra più adeguata per impostare e gestire la vita, il linguaggio. Ed ecco proprio là dove gli mancano le parole, è costretto al silenzio, non sa più cosa dire, non sa più come esprimersi, dalla pienezza interiore provengono lacrime che diventano a modo loro l'unica possibilità che ancora gli rimane per comunicare con il mondo esterno o con qualcun altro fuori di lui. E lui ce ne parla. Possiamo subito suddividere il nostro salmo in tre strofe. La prima strofa sono i primi tre versetti. La mia Bibbia suddivide esattamente secondo questo medesimo criterio le tre strofe del Salmo. Infatti la seconda, vedete, ci porta fino al versetto 6 e poi la terza strofa negli altri tre versetti. Leggo: sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra pendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Fino qui. Vedete, non ha altro linguaggio se non quello del pianto. È vero che adesso riesce a formulare anche qualche sillaba e qualche parola, ma vedete, non è certo un linguaggio fluente, anche perché è un linguaggio che non cerca ascoltatori su una scena pubblica, perché è un linguaggio che segue l'onda dei ricordi interiori. Ricordi, e vedete il ricordo di Gerusalemme, e il ricordo di una storia, è il ricordo di una relazione, è il ricordo di una vocazione, è il ricordo di un... di una testimonianza d'amore che rimane come un punto di riferimento indelebile nella memoria, ma è una memoria lontana, una memoria che sembra rievocare i dati di una realtà perduta. Una storia d'amore finita, Gerusalemme. E d'altra parte, vedete, il ricordo che conferma il valore di questa storia d'amore. E l'unico linguaggio con cui il nostro orante riesce a dar testimonianza a questo ricordo interiore è esattamente quello delle lacrime. E non c'è dubbio, vedete, un dolore lancinante quello che lo affligge, e d'altra parte questo dolore che parla con il linguaggio delle lacrime è il tramite di una continuità che ancora gli consente di ricordare quella storia d'amore. È una storia passata, è una storia perduta, eppure vedete c'è ancora un legame, c'è ancora una relazione, c'è ancora un contatto, c'è ancora un'eredità che il nostro orante cerca in tutti i modi di custodire, perché nel frattempo, vedete, ha a che fare con una situazione che gli suggerisce l'opportunità di dimenticare. E in quella confusione delle lingue, che è il fenomeno dominante a Babilonia, non è proprio il caso di restare aggrappati a reminiscenze così inconcludenti riguardanti una storia d'amore. È molto più opportuno raccogliere come occasione tratta da quel passato, raccogliere strumenti che possono consentire al nostro orante e ad altri come lui di collocarsi a Babilonia in maniera gratificante, perché a Babilonia c'è chi chiede a coloro che sono esuli di cantare così come l'opinione pubblica insegna che erano gioiose, festose, commoventi, consolanti le canzoni con cui gli abitanti di Gerusalemme ne celebravano il valore. E allora cantate ancora per noi, cantateci quei canti così scintillanti, così effervescenti, così entusiasmanti. Ormai a Babilonia vedete ritornare alla eredità ricevuta da quel passato. Si prospetta come l'occasione per non restare in continuità con quella storia d'amore, ma dichiararla definitivamente chiusa e trasformata in una occasione strumentale per collocarsi con qualche soddisfazione a Babilonia. E invece vedete, il nostro orante non è disposto. Non è disposto a rendersi dinanzi a questa confusione. Se c'è un ricordo di Gerusalemme è perché c'è da conservare la continuità di una storia d'amore, non per trasformare questa reminiscenza in un'occasione strumentale per inserirsi con qualche approvazione, forse ricevendo anche qualche applauso a Babilonia, laddove comunque vedete gli aguzzini imperversano, aguzzini persecutori, invasori, oppressori, chiamiamoli come ci pare, anche se forse non sono poi sempre personaggi che vogliono usare la frusta, ma sono avvertiti dal nostro orante come coloro che sono per davvero estranei e sono per davvero l'espressione di una minaccia che egli, che pure è in esilio a Babilonia, avverte come l'ipotesi di una sconfitta radicale nella sua vocazione alla vita. La sconfitta radicale nel senso che viene o verrebbe compromessa esattamente la radice del suo vissuto, che è impiantato là dove un dono d'amore gli è stato offerto. È un dono d'amore che è stato trascurato, banalizzato, non per niente il nostro orante, come tanti altri alla sua stessa stregua, si trova a Babilonia in esilio, ma quella storia d'amore è confermata nella sua autenticità, ed è confermata proprio per come sta piangendo e per come si sta sciogliendo in lacrime. È un pianto silenzioso, ma è un pianto che salda vincoli di comunione che peraltro vedete qui sembrano addirittura in tali da coinvolgere l'ambiente in cui adesso si trova, sui fiumi di Babilonia, come se piangessero anche i corsi d'acqua che irrorano la grande città, e come se piangessero gli alberi, sono salici. La tradizione antica abituata a tradurre il termine usato qui in ebraico con salici, salici piangenti per definizione, in realtà non sono salici, sono pioppi, ma non c'è niente da fare, anche i pioppi hanno a che fare con i corsi d'acqua che trasmettono quei segnali inconfondibili, che il nostro segnali nel senso di suoni, nel senso di fenomeni che valgono come richiami emotivi, che il nostro orante è subito pronto a interpretare come una partecipazione corale dello stesso ambiente esterno al suo pianto interiore. E avverte tristemente la pesantezza dello scherno che subisce da quelli che tendono a banalizzare il suo dolore. L'esperienza della sconfitta, l'esperienza di questa storia d'amore che è stata trasformata nella storia di un tradimento. E d'altra parte, vedete, quella storia ricordata, come adesso il nostro orante è in grado di testimoniare, conserva una verità incontestabile. Come posso suonare la cetra, cantare in questa terra? Quelle canzoni di gioia che valgono come spettacolo, che forse garantirebbe un favorevole successo sulla scena del mondo. E allora la seconda strofa. Vedete, adesso il nostro orante insiste esattamente su quello che è il vero rischio di questa sua condizione di esule a Babilonia, il vero rischio, che è quello che noi già abbiamo intuito e anzi colto in maniera piuttosto marcata, il rischio della dimenticanza. Peraltro, vedete, sembra che tutto attorno a lui concorra nel dargli suggerimenti a questo riguardo. E allora leggiamo: come cantare i canti del Signore. Vedete che questa è l'unica volta che compare, è la prima volta che compare il nome del Signore nel nostro Salmo, qui nel versetto 4. E quei canti di Sion, quelle canzoni di Gerusalemme, canzoni gioiose che costituiscono un repertorio noto a tutto il mondo, adesso sono i canti del Signore. E come cantare i canti del Signore in terra straniera? In terra straniera. È interessante questa espressione, la Adama, qui non è Erz, è la Adama, che poi è la terra, è la propria terra. Vi dicevo inizialmente e ribadisco adesso, qui il Salmo 137 non ci parla necessariamente di un esilio che ha comportato il trasferimento chissà dove, in qualche altro angolo di mondo, in qualche altro territorio, in qualche altra regione, in qualche altro paese, in un'altra terra, perché questa terra straniera è la propria terra che è divenuta estranea. Ecco, ed è un esilio che è tutto nel cuore, non è un esilio nella geografia della scena, e la scena è tutta interiore, e proprio per questo, vedete, è più che mai urgente un discernimento del cuore, perché sia in grado di interpretare il senso di questo esilio, quando invece è evidentemente che proprio nel cuore incombe la minaccia di cancellare il dramma dell'esilio vissuto così come adesso stiamo constatando, alla maniera di una scoperta di estraneità rispetto al proprio ambiente, alla propria gente, al proprio paese, alla propria vita domestica, alla propria comunità, alla, un'estraneità rispetto alla nostra condizione umana. È come improvvisamente trovarsi straniero nei propri panni. Chissà se succede qualcosa di questo genere anche a noi. Chissà. E allora, vedete, come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Vedete, lui avverte una stretta, un'aggressione, una provocazione. Per questo insiste in una presa di posizione che man mano si fa più impegnativa, più rigorosa. Guai a me se ti dimentico, è un vero giuramento, se ti dimentico Gerusalemme. E Gerusalemme è quella storia, Gerusalemme è quella rivelazione, Gerusalemme è quel fondamento, Gerusalemme è quella storia d'amore per la quale il nostro Rante Sadis è stato chiamato. E poi, contraddizioni, divagazioni, fenomeni di banalizzazione, distrazione, metteteci tutto quello che vi pare, di fatto un esilio, sì, però quella appartenenza radicale, originaria a Gerusalemme rimane. E non ci può rinunciare, non ci vuole rinunciare. Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Qui tra l'altro il verbo dimenticarsi ritorna anche nel secondo rigo. Che la mia destra si dimentichi. Che la mia destra si dimentichi. Perché la destra serve per suonare la cetra. Come poi subito dopo dice, mi si attacchi la lingua al palato per non cantare. Piuttosto che cantare, che la lingua si attacchi al palato, per cui sarò muto per forza, e piuttosto che suonare la cetra, che si paralizzi la mano destra in modo tale che non potrò suonare. Meglio la paralisi della mano, meglio l'impedimento a produrre qualunque suono della lingua, che dimenticarmi di Gerusalemme. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Vedete, d'altra parte è evidente che ha a che fare con un invito che lo sollecita, perché l'ipotesi di rendersi complice con i comportamenti che sono di uso corrente a Babilonia, con la superficialità babilonica, con quella, quella confusione che a Babilonia paradossalmente diventa strumento di potere, diventa garanzia di successo, diventa sicurezza di benessere, la confusione babilonica. Tra l'altro vedete che qui c'è di mezzo tutta la teologia della città, che viene da Caino in poi, la città fondata sulla negazione della fraternità, e dunque Babele, ed ecco Babilonia, e a Babilonia l'opportunità viene suggerita con la massima disinvoltura, anzi con un fervore entusiasmante, dimenticarsi di Gerusalemme, perché quel che conta è approfittare della confusione per sguazzarci dentro e strumentalizzare tutto e tutti e inventarsi delle soluzioni approssimative da usa e getta, come sempre avviene in altri mondi lontani dal nostro. Ed ecco, guai a me se ti dimentico Gerusalemme, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Qui è un vero e proprio giuramento, vi dicevo. Tra l'altro adesso ci parla nuovamente di una ipotesi di gioia in senso positivo, perché ce ne parlava prima come di una ipotesi assolutamente rimossa, impraticabile. Non ci sono canzoni di gioia a cui ricorrere nel suo vissuto, per come in realtà è privato di un linguaggio, è muto e piange. E adesso ci parla di una gioia possibile, ma vedete, non ha perso quella capacità di discernimento interiore, per cui ecco, ancora affiorano in lui i sentimenti propri della consolazione, della gratificazione, della gioia, ma Gerusalemme è al di sopra. Guai a me se ti dimentico. Guai a me. Vedete, la questione si sta impostando in maniera sempre più decisa, come la necessità di un discernimento nella confusione generale, quella confusione che sembra allettante, che sembra persuasiva, che sembra vincente a Babilonia. La rinuncia a Gerusalemme. La rinuncia a Gerusalemme e vedete, a quella che nella storia del popolo di Dio è la città che Dio stesso ha voluto offrire al suo popolo e attraverso quel popolo a tutta l'umanità come il luogo in cui fare esperimenti di fraternità. Ne parlavamo in tante altre occasioni. Laddove la città fondata da Caino è una città che esclude la fraternità, ecco che adesso per gli uomini che non possono fare a meno della loro città è la presa di posizione durante la quale Dio stesso interviene nella storia umana, interviene progressivamente, ci mette tutta una lunga storia, tutta una profonda e impegnativa pedagogia per rieducare gli uomini nella relazione fraterna, ed ecco Gerusalemme. E invece Babilonia. E Babilonia senza bisogno di spostarsi chissà dove, restando esattamente al proprio posto rispettando le stesse scadenze del calendario, un mondo nel quale il benessere è offerto con grande larghezza e con grande strafottenza come il frutto di un adeguamento strutturale, metodologico, istituzionale, paradossalmente proprio questo bisogna dire, al regime della confusione babilonica. Laddove Babilonia diventa veramente il luogo in cui si proclama il valore del positivo funzionamento di tutto, in modo tale da trarne vantaggi superlativi, quando finalmente si è cancellata la presenza della novità altrui, della diversità altrui, la relazione fraterna. E il nostro orante, vedete, sta nell'animo, in silenzio, piangendo, sta registrando tutti gli elementi di questo discernimento. Abitare a Babilonia, quando di fatto lui è ancora esattamente quello di prima e sta esattamente al suo posto e continua a praticare le stesse persone e apparentemente a parlare anche la stessa lingua, ma sappiamo come in realtà è in esilio. E non vuole stare a Babilonia. non è d'accordo, non si arrende, non si arrende. Un giuramento, guai a me se mi dimentico di Gerusalemme, anche se, vedete, ricordarsi di Gerusalemme significa piangere assai, e significa scoprire come vincolo di comunione che confermi il radicamento nell'appartenenza a Gerusalemme e a quella storia d'amore, a quella storia di fraternità, è il dolore. Il dolore. E adesso vedete c'è una terza strofa, leggiamo e poi concludiamo. Ricordati Signore, già, perché in tutto questo, vedete, il nostro orante manifesta una convinzione incrollabile, cioè il Signore, Lui è fedele, ci ha parlato del suo ricordo, ci ha parlato di come questo suo ricordo sia minacciato, di come la dimenticanza sembra essere invece l'indicazione che garantirebbe alla sua vita la possibilità di trasformare il suo esilio in un trionfo. Ed invece è in esilio, e non sta trionfando, e piange, ed è nel dolore, e non vuole dimenticare Gerusalemme. Approfitta di Babilonia e non vuole approfittare. Ci ha parlato del suo ricordo. E adesso vedete, il Signore ricorda. È Lui che è fedele nella memoria. Ed è al ricordo del Signore che il nostro orante fa appello. Ricordati, Signore, dei figli di Edom. Tanto che adesso i versetti che leggiamo presentano alcuni sviluppi di carattere imprecatorio che lì per lì possono impressionarci, ma non vi spaventate. Non c'è niente di incomprensibile. Vedete che stavo leggendo il versetto 7, ricordati Signore dei figli di Edom, che nei giorni di Gerusalemme dicevano distruggete anche le sue fondamenta. Dunque qui riferimento a un fatto storico che è registrato anche altrove. Edom è Esaù è fratello di Giacobbe, c'è una relazione di parentela tra Israele e Edom, anche se poi questa relazione di parentela più volte nel corso dei secoli si è trasformata in un conflitto molto penoso, ma quello che avviene tra fratelli, conflitto, Esaù, Giacobbe, e il fatto è che quando Gerusalemme fu assediata e poi conquistata e Nabucodonosor imperversò a suo piacimento, la popolazione deportata, la città devastata, il tempio profanato, il culto interrotto e tutto il resto che sappiamo, quando avvenne questo, gli Edomiti o Idumei, o popolazione che dimora in una regione meridionale rispetto a quella abitata da Israele, ne approfittò sfacciatamente. È il tradimento della fraternità. E questo ricordo di Edom ritorna più volte, vedete, nell'Antico Testamento con le note di un rammarico e anche di un disgusto, e d'altronde vedete Israele ha a suo carico innumerevoli malefatte e il nostro orante che parla in prima persona singolare non si permette mai di dire io sono incontaminato, puro innocente, non dice mai questo, è in esilio, ci parla del suo dolore, questo sì, è un linguaggio interiore che fa tutt'uno con la evidente onestà di chi sta registrando il fallimento di una storia che non è dovuta a una congiuntura astrale ma a una mancata responsabilità da parte sua, alla responsabilità nei confronti di un dono d'amore ricevuto, ma questo non toglie valore a quel dono d'amore a cui adesso vuole restare legato, e invece questa memoria di come si comportò Edom nei giorni in cui Gerusalemme era assediata ed è stata così violentemente devastata, e quelli ne hanno approfittato e dicevano nel giorno di Gerusalemme: distruggete anche le sue fondamenta. Vedete, è proprio la negazione della fraternità che di fatto è un dato oggettivo, ma che qui viene rievocata nelle conseguenze disastrose, amarissime, di quel che avviene quando proprio la fraternità diventa un buon motivo per infierire, come è avvenuto nei giorni di Gerusalemme da parte dei figli di Edom. E vedete, il nostro orante adesso dice: figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Una vendetta? Formula imprecatoria, ma vedete, non c'è da spaventarsi tanto. I padri della Chiesa su questo hanno riflettuto ampiamente, con molta serenità. È esattamente quello che Babilonia vuole suggerire al nostro orante e ad altri come lui. Vuole suggerire Babilonia di entrare nella logica della fraternità brutalmente rinnegata, entrare in quella logica, che è la logica, vedete, che è stata registrata a suo tempo come motivo di straziante sofferenza per come i figli di Edom si sono comportati nei confronti di Gerusalemme. E adesso Babilonia? Già, e Babilonia devastatrice, traduce qui, Shdudah, dice in ebraico, Babilonia devastatrice. L'espressione è complessa, vedete, è una devastatrice devastata, è una devastatrice disgraziata. Sta parlando della disgrazia di Babilonia, non del successo di Babilonia. Babilonia ha devastato, ha dimostrato così la sua potenza, la sua intransigenza, vedete, Babilonia ha approfittato di quelle che sono nelle beghe tra fratelli, le piccole, grandi e qualche volta terribili contraddizioni. Babilonia fonda il suo potere esattamente su questa conflittualità tra fratelli che si rifiutano, che non si riconoscono, che si combattono. È Babilonia. Babilonia disgraziata, sta dicendo. Vedete, è proprio vero. Rispetto alla complicità che gli è proposta, reagisce. E reagisce, vedete, facendo appello al ricordo del Signore. Che il ricordo del Signore è fondamento di quel dono d'amore che portava con sé il linguaggio, le forme, le dimensioni operative, vitali della fraternità. Ricordati, Signore, perché, vedete, è la fedeltà del Signore che continua a chiamarci a Gerusalemme e continua a confermarci nella fraternità. Laddove Babilonia è la nostra disgrazia, dove Babilonia è la popolazione babilonese, figlia di Babilonia, la popolazione di Babilonia, che esercita così spudoratamente il potere per cui devasta il mondo, in realtà è matrice di disgrazie, indescrivibili per quanto sono esse stesse devastanti. a danno della stessa Babilonia, è naturale, questo è un dato che peraltro la storia umana registra di generazione in generazione, di secolo in secolo, di millennio in millennio, e non c'è bisogno di altri esempi. Beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Vedi che qui si tratta non di vendicarsi nei confronti di Gerusalemme, ma di liberarci dalla complicità con Babilonia. Non vendicarci ci vuole nei confronti di Babilonia, ma liberarci dalla complicità con Babilonia. E il Signore è il maestro in questo cammino di liberazione rispetto a quella che è e rimane e sarà sempre l'infelicità di Babilonia. Per quanto vedete Babilonia sia invadente, sia addirittura prolifica, qui il versetto 9, l'ultimo del Salmo, potrebbe suscitare addirittura una reazione scandalizzata. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Desiderio che più feroce di così non potrebbe essere. Non c'è da spaventarsi. Vedete, qui è proprio la percezione di come la tentazione babilonica sia pervasiva, di come la capacità di corrompere esercitata da Babilonia sia prolifica. Quanti figli, quanti piccoli, quante occasione di coinvolgimento, quante modalità di attrazione, quante proposte che assumono l'apparenza di valori pedagogici, benefici per la vita, i figli di Babilonia, i piccoli di Babilonia. Vedete tra l'altro che quest'ultimo versetto del nostro Salmo, che a noi sembra lì per lì scandaloso, è citato a più riprese dai padri della Chiesa, ma tanto per dirne una, credo di averlo già detto in altre occasioni, è presente nel prologo della Regola di San Benedetto. La Regola di San Benedetto è uno dei testi fondamentali di quella che ancora possiamo considerare la civiltà europea. La storia del monachesimo benedettino è strutturale nella storia dell'Europa, per quel che ancora rimane dell'Europa, e la regola di San Benedetto è il prologo della regola di San Benedetto, e San Benedetto si rivolge a colui che si accosta alla comunità monastica perché vorrebbe entrare. Allora dice: ascolta figlio, e gli parla. E subito cita il Salmo 137, vedi che sei qui per sbattere sulla pietra i figli di Babilonia. La pietra è Cristo, dice, e i figli di Babilonia sono esattamente tutte quelle complicità che ti coinvolgono in un processo storico dove Gerusalemme è dimenticata e Babilonia è in grado di devastare, laddove c'è di mezzo esattamente il tradimento di quella storia d'amore e il tradimento di quel dono d'amore che si è espresso mediante il linguaggio della diversità donata attraverso la molteplicità dei fratelli. E vedete, è proprio vero, è la regola di San Benedetto, prologo della regola, vedi che tu sei qui per imparare a vivere mantenendo la memoria di Gerusalemme e sfuggendo alla complicità con Babilonia. E sei qui per imparare, in virtù dell'aiuto che possiamo scambiarci vicendevolmente, come il cuore umano ha bisogno di un discernimento che chiarisca come la qualità della vita sta nel accogliere la diversità altrui nella gratuità di una relazione fraterna. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli Babiloni e li sbatterà contro la pietra. Vedete, il Signore è il maestro della nostra memoria, sta dicendo il nostro amico orante, e allora siamo proprio attraverso l'esperienza del dolore in questo esilio babilonico sollecitati con intransigente fedeltà da parte del Signore a radicarci nell'appartenenza a quel dono d'amore che ci ha chiamato dall'inizio a vivere in una dimensione che a Gerusalemme costante riconoscimento e crescita inesauribile nell'esercizio della fraternità. Ecco, allora lasciamo da parte per adesso questo Salmo 137, dalla confusione delle lingue, da questo pianto disperato, da questo ricordo che paralizza, ecco che il nostro orante ci sta sollecitando a ritrovare in pieno il respiro della nostra vocazione alla vita, perché apparteniamo a Gerusalemme e il Signore non se n'è dimenticato né se ne dimenticherà mai. Lui e noi siamo alla sua scuola. Allora diamo uno sguardo al nostro brano evangelico, ma diamo uno sguardo subito all'icona che sta qui alle mie spalle, che poi esporremo in cappella, la salita a Gerusalemme. Abbiamo letto inizialmente nel capitolo 19 il racconto secondo Luca dal versetto 28. Gerusalemme è la città di Davide, e proprio Gerusalemme nella intenzione di Davide è valorizzata da lui come laboratorio di fraternità. È vero che poi i fatti della storia hanno preso una piega preoccupante, perché anche Gerusalemme poi è sempre esposta al rischio di cedere alle sollecitazioni babiloniche, a diventare Babilonia. Anche Gerusalemme diventa Babilonia, ma resta vero, vedete, che la fedeltà del Signore, dice il Salmo 137, riguardo a Gerusalemme è irrevocabile. E Davide, ecco, e adesso Gesù. E Gesù che entra a Gerusalemme come re messianico, il re, per come era stato promesso a Davide, il figlio che avrebbe reso stabile il suo trono. Notate la scena, e notate che la scena, in un contesto che, stando al racconto evangelico, poi darà valore a rumori, suoni, voci, è comunque dominata da una nota di silenzio. Notate gli sguardi dei discepoli che si osservano l'uno con l'altro, muti. Cosa sta succedendo? Lo sguardo di Gesù, muto. Vedete, è un silenzio che poi si accompagnerà con il fervore, forse l'abbondanza dei rumori esterni, ma è un silenzio interiore a cui l'icona ci vuole rimandare, non c'è dubbio. Tra l'altro vedete che qui il nostro brano evangelico, versetto 28, si apre così: dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Dette queste cose, nel capitolo 19, nei versetti precedenti, Gesù ha parlato, adesso non parla più. adesso è silenzioso. Dette queste cose, Gesù sale a Gerusalemme per entrare. È il silenzio di Gesù che si è ricordato di Gerusalemme. Si ricorda di Gesù. Gesù è memore, è custode fedele di questa memoria di cui ci parlava il Salmo 137. E Gesù è alla ricerca di una relazione di fraternità a Gerusalemme. Per questo prosegue nel viaggio. Tra l'altro è uscito dalla casa di Zaccheo, perché nel capitolo 19 Gesù è entrato nella casa di Zaccheo, ricordate, a Gerico, e poi di seguito ha raccontato una parabola che ha occupato la pagina che giunge fino al versetto 27, siamo al versetto 28, il nostro. Dette queste cose, dunque dalla casa di Zaccheo, a partire da quella casa, oggi la salvezza è entrata in questa casa, diceva il versetto 9. Anche egli è figlio di Abramo, Zaccheo figlio di Abramo? Siamo fratelli figli di Abramo? Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, poi la parabola che segue, e quindi adesso Gesù a Gerusalemme. Dunque il suo viaggio è veramente coerente rispetto al Salmo 137 con l'urgenza di dare testimonianza a quella memoria che è pronta ad affrontare tutte le prove, tutte le minacce e tutte le avversità, prove d'amore. Il fatto è, vedete, che Gesù mette in gioco il suo cuore, non c'è dubbio, il suo cuore, e la scena nel silenzio che la avvolge ci invita urgentemente a prestare attenzione a quello che avviene nel cuore di Gesù. Torniamo al nostro salmo, al nostro brano evangelico, quando sappiamo bene che qui giunge a un punto di riferimento determinante tutta la catechesi del nostro evangelista Luca. Siamo da un pezzo ormai alla ricerca, come l'evangelista Luca ci ha aiutato ad esprimerci, delle modalità di accesso all'oggi della visita di Dio, come si entra in quell'oggi. Oggi è nato per voi, vi annuncio un Evangelo, grande gioia, l'angelo ai pastori. Oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore che è Cristo, ma in quell'oggi. E così tutte le pagine che già abbiamo letto quest'anno, come già in altre occasioni. E dal capitolo 9, versetto 51, sappiamo bene che Gesù è in viaggio. Gesù che nei capitoli precedenti è presente e attivo come maestro, dalla fine del capitolo 9 Gesù diventa il pellegrino che sale a Gerusalemme. Come si entra nell'oggi della visita? Ecco, Gesù maestro ce ne ha indicato il percorso nell'ascolto della parola, ma poi ci siamo resi conto del fatto che determinante è proprio in questa prospettiva pubblica che il suo cammino verso Gerusalemme sta illuminando, è determinante il suo volto da vedere per entrare nel cuore aperto del figlio in ascolto, perché l'ascolto della parola è prerogativa sua. E laddove rispetto alla parola da ascoltare ancora c'è da registrare la nostra sordità, ecco che lui è l'ascoltatore, ed è vero, il maestro è il vero ascoltatore, e dunque si tratta di vedere il suo volto, lo sappiamo da un pezzo, per entrare nel cuore aperto del figlio, laddove oggi la parola di Dio si è fatta carne, presente, operante, è efficace nella storia umana, e nel cuore del figlio, l'ascoltatore della parola. Ed ecco come entriamo nell'oggi della visita di Dio, nel cuore di Gesù in ascolto, ecco il varco che ci è messo a disposizione e il volto di Gesù pellegrino, per questo è sulla strada, per questo è in viaggio, per questo è itinerante, per questo si espone a tutti gli sguardi, per questo incrocia tutte le strade, per questo visita a tutti gli angoli, per questo interpella ogni essere umano in ogni luogo e in ogni momento. E vedete, così si tratta, attraverso la visione del volto, di entrare nell'oggi dell'Evangelo. Quell'oggi dell'Evangelo che fa della storia umana un cammino di riconciliazione con la pienezza della vita. Nel capitolo 19, quando Gesù attraversa Gerico, ricordate, versetto 5, quando giunse sul luogo, Zaccheo si è andato a sistemare sull'albero, Gesù alzò lo sguardo e gli disse... Voleva vedere Gesù, Zaccheo, ed invece è Gesù che alza lo sguardo e vede Zaccheo che è andato a modo suo mimetizzarsi dietro le fronde di quella pianta, e Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù è alla ricerca del cuore umano. Oggi. E per questo è in viaggio, vedete, per questo mostra il suo volto, ma perché è alla ricerca di un'intesa, di una comunicazione che a partire dal suo cuore, in ascolto della parola, raggiunga il cuore dei suoi interlocutori, e così tramite il suo volto sia possibile per tutti gli uomini che sono chiamati ad incontrarlo, perché la sua intenzione è quella di incontrare illimitatamente il cammino di ogni essere umano, ebbene per tutti gli uomini si apre così, si aprirà così la soglia per accedere all'oggi nel cuore del figlio. Bene, vedete, osserviamo la scena evangelica qui nel capitolo 19 e intanto teniamo conto di quello che nel brano dell'Evangelista Luca non c'è rispetto agli altri brani degli altri evangelisti. Quello che non c'è, per esempio, vedete che non ci sono i rami? Qui nel brano evangelico di Luca non ci sono i rami. Beh, poi ne riparliamo. Non ci sono. Negli altri testi evangelici, sia nei due sinottici Matteo e Marco che nel Vangelo secondo Giovanni, si parla dei rami di palma, rami di ulivo, fronde. Qui no. E poi vedete, non c'è neanche il canto dell'Osanna. Osanna al figlio di Davide, la celebrazione della processione domenica prossima coincide dal punto di vista sonoro per noi con il canto dell'Osanna. Qui non c'è. Osanna, Osanna, salvaci, Osanna, non c'è. Lasciamo da parte queste constatazioni. E invece vedete un fatto che vale la pena di rilevare subito. Quando la folla loda Dio a gran voce per i prodigi che avevano veduto, dice: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Questo è un versetto del Salmo 118. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Dunque, pace in cielo, c'è la pace. Ma vedete che questi due righi, la seconda metà del versetto 28, 38 anzi, che questi due righi subito rievocano per noi il canto angelico nella notte della Natività. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. E qui pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Una curiosità, ma non è certo casuale. Qui veniamo a sapere che la pace sta in cielo, E la pace sta in cielo in relazione al fatto che sulla terra c'è Gesù, e c'è Gesù con quella sua regalità, il suo modo di essere re sulla terra, corrispondente alla gloria di Dio nel cielo. Dopodiché questo suo modo di essere re ci coinvolge evidentemente in una prospettiva di pace che ci rimanda al cielo. Senza fare confusione, vedete, sulla terra qui c'è il suo modo di essere re. E subito alcune considerazioni che a dir poco assumono un aspetto paradossale, perché intanto vedete è un re o un sovrano, un kyrios, un signore bisognoso, la cavalcatura, il puledro, come mai lo scioglierete? E Gesù ha detto perché il Signore ne ha bisogno, e così ribadiscono il Signore ne ha bisogno. È un kyrios, un signore bisognoso. In più vedete, là dove viene intronizzato, ed è la groppa del puledro, qui l'Evangelista Luca utilizza un verbo che non può passare inosservato. Il Signore ne ha bisogno, condussero il puledro da Gesù, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Intronizzato? Re? La folla così dichiara espressamente. Vedete che qui il verbo epivivazin. Questo verbo nel Vangelo secondo Luca è usato solo un'altra volta, poi ricompare negli Atti degli Apostoli. E sapete dove compare? Lo sapete certamente, ne abbiamo già parlato a suo tempo. Nella parabola del Samaritano, capitolo 10, versetto 34, quando Gesù parla di quel pane che scendeva da Gerusalemme a Gerico, si rivolge a un dottore della legge che l'ha messa alla prova, c'è stata tutta una conversazione tra loro due, poi Gesù racconta una parabola, questa che sappiamo come si svolge. Quel tale scendeva da Gerusalemme a Gerico, notate che è una strada che va in direzione esattamente opposta a quella che invece sta percorrendo Gesù, è quella che è la strada di chi ricerca Gerusalemme, è la strada di chi ritorna a Gerusalemme, è la strada di chi si converte, è la strada di chi ricorda Gerusalemme, dove quel ricordo interiore è il principio di un movimento interiore, di un discernimento radicale del cuore, di una itinerario di conversione a Gerusalemme. Allora lui dice che quel tale scendeva e poi i briganti è rimasto mezzo morto fuori strada, e allora passa questo, il sacerdote, passa il levita, scendono tutti e vanno per la loro strada, e invece un samaritano, versetto 33, che era in viaggio e stava salendo, un samaritano sale. Questo samaritano nella parabola rappresenta Gesù, è Gesù che sta salendo a Gerusalemme, si parla di lui, soltanto che un samaritano a Gerusalemme non ha molto spazio, ma questo adesso è un particolare che allude a una sorte piuttosto derelitta a cui il samaritano va incontro, che poi è esattamente quello che avviene a Gesù a Gerusalemme. E questo samaritano comunque che era in viaggio, questo è il santo viaggio di cui parla il Salmo 84, che è un salmo che leggevamo nell'incontro di sabato scorso. Fatto sta che lasciamo da parte, e questo samaritano passandogli accanto lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento. Lo carica sopra il giumento, se lo porta dietro, lo conduce alla locanda, paga il prezzo, poi se ne va. Dice, io ritornerò. L'ha caricato sopra la sua cavalcatura. È il nostro verbo. E vedete che quando qui adesso Gesù entra a Gerusalemme, caricato quella cavalcatura, le due immagini si sovrappongono, peraltro nel Codex Purpureus di Rossano, le due immagini sono esattamente sovrapponibili, l'immagine di Gesù che sulla cavalcatura intronizzata entro i Gerusalemme, l'immagine del buon samaritano che peraltro in quella pagina del Codex è Gesù stesso che si porta dietro la cavalcatura su cui è intronizzato quel tale nudo raccolto lungo la strada. Dunque vedete questo suo modo di esercitare la regalità, intronizzato là dove raccoglie tutti coloro che sono dispersi sulle strade del mondo, tutti coloro con i quali Gesù cerca una comunicazione interiore attraverso il suo volto da vedere, come qui la folla esultando cominciò a lodare Dio per tutti i prodigi che avevano veduto, il suo volto da vedere, e tutti i derelitti della terra sono caricati da lui su quello stesso puledro su cui egli stesso sta esercitando la sua regalità in questo modo. Questo c'è da vedere. Vedete, è il suo volto che è rivelazione del suo cuore, che è lo specchio del grembo spalancato dal Dio vivente nel cielo. È in quanto siamo alle prese con la sua regalità sulla terra, che allora si spalanca nel cielo quella pace che è piena attuazione della nostra vocazione alla vita, così come essa ci è donata nel grembo del Dio vivente. Ed ecco, vedete che arrivando a Gerusalemme, e qui ci risiamo, intendo dire che il Salmo 137 ci soccorre, ci accompagna, Gesù incontra Babilonia, che non è una stranezza, non è una novità, cioè siamo in certo modo preavvisati, arriva a Gerusalemme alla ricerca di relazioni fraterne e incontra Babilonia, la resistenza di coloro che rappresentano un discepolato che non apre il cuore, perché si attesta questo discepolato come un rapporto che deve restare esterno, forse didattico, in ogni caso un rapporto respingente in nome di un'estraneità che rifiuta di prendere in considerazione le vie della fraternità. E qui il versetto 39 ci diceva che alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. E Gesù risponde: vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre, poi quel che segue. Vedete che qui è l'ultima volta che si parla di farisei nel Vangelo secondo Luca. Se ne riparlerà nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli per la prima volta. Spariscono. Poi i personaggi con cui Gesù ha a che fare successivamente sono gli anziani, i sacerdoti, i capi del popolo, ma i farisei spariscono. E intanto Gesù avanza e Gesù qui annuncia, in questo versetto 40 che già rileggevo, annuncia il lamento delle pietre. Grideranno le pietre, si lamentano le pietre. Già nel Salmo 137 il nostro anonimo orante ci parlava dei fiumi che piangono, degli alberi che piangono, del mondo che piange, e qui le pietre piangono, si lamentano, grideranno le pietre. E questo annuncio, vedete, fa tutt'uno, e qui adesso bisogna che affrontiamo lo snodo che mi sembra veramente decisivo, e non è una novità per nessuno, ma non mi stanco di ripetere quel che a me sembra un segnale di importanza grandiosa nella catechesi dell'Evangelista Luca. Dicevo che questo suo annuncio circa il lamento delle pietre fa tutt'uno con l'offerta da parte sua di un volto da vedere, quello che sta offrendo da quando è in viaggio verso Gerusalemme, ma un volto il suo che è in lacrime, Gesù piange. Gesù è un re che è collettore di lacrime, raccoglie lacrime, le convoglia, le fa sue, e per così dire le argina, le contiene, le rilancia. Quando fu vicino, il versetto che segue, che non leggiamo domenica prossima, ma sta esattamente qui, immediatamente a ridosso di quelle pietre che gridano, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, qui è il Salmo 122, la via della pace. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace, il Salmo 122 leggevamo un po' di settimane addietro. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace, Gerusalemme. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi, i giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli. Notate questo verbo abbattere? In greco è lo stesso verbo che traduce quel che leggevamo nel versetto 9 del Salmo 137. Sbatteranno i piccoli di Babilonia. È lo stesso verbo, passando attraverso la traduzione in greco. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te? E anche Gerusalemme è diventata Babilonia? Non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ton kerontis episcopissu. Il tempo della visita, non hai riconosciuto il tempo della visita. E Gesù piange, e piange, vedete, non semplicemente perché constata che la sua ricerca di fraternità è rifiutata, ma questo suo pianto è il fondamento di una ricerca di fraternità che lui sta adesso portando a compimento in un contesto babilonico come è quello in cui sta registrando i dati oggettivi del suo esilio in questo mondo. Questo suo pianto interiore, vedete. Ma tutta la festa delle palme, la domenica delle palme, è pervasa da questo flusso di lacrime del Signore, ma come l'icona e le antifone che tradizionalmente nel corso dei secoli il popolo cristiano ha ripetuto e che anche noi cerchiamo di ripetere nella nostra processione con qualche stonatura. Pazienza, ma va bene così. I figli degli ebrei andavano piangendo, i figli degli ebrei andavano incontro al Signore, ed ecco un gaudio che è tutto irrorato di lacrime. È la festa delle palme, di cui si parla a fatica, perché appunto è quel che avviene nella verità del silenzio, nella profondità del silenzio, nel segreto di chi scopre come il pianto è l'unico linguaggio possibile per custodire la memoria di una storia d'amore che ormai è definitiva, che è irrevocabile. Vedete, così, da questo momento, un pianto interiore, non c'è bisogno di stare a velare di abbondanti lacrime lo sguardo di Gesù, ma da questo momento, senza alcuna sdolcinatura, vedete, Gesù per tutto il seguito della sua permanenza a Gerusalemme, qui siamo ormai arrivati, gli ultimi avvenimenti e poi la sua passione, morte, resurrezione, ecco, Gesù è presente, attivo, coinvolto in questi avvenimenti, nel momento in cui offre questa testimonianza di un pianto interiore, che è il pianto, vedete, di chi a Babilonia sta fondando Gerusalemme, a Babilonia. Vedete, Si tratta di imparare l'Evangelista Luca, che non per niente è iconografo, è il pittore, dipinge i volti, è Luca. Ebbene, si tratta di imparare anche noi a specchiarci in quel volto, perché le lacrime che lo rendono trasparente, per quanto lacrime che non cercano una pubblicità sfacciata in nessun modo, ma sono lacrime che aprono per noi l'accesso al cuore del figlio che cerca i fratelli a Gerusalemme, che cerca i fratelli a Babilonia. E questa sua ricerca, e questo suo modo di piangere, questo modo di offrirci il varco che ci consente di entrare nell'oggi della vita di Dio, nel suo cuore in ascolto della parola, là dove l'Evangelo di Dio che fa di questa storia babilonica la storia della conversione alla vita. Fatto sta, vedete, che questo è il momento opportuno per ricapitolare le tappe fondamentali del percorso di accesso al cuore di Gesù, il cuore di Gesù che è in ascolto, per ricordarci anche noi insieme con lui di Gerusalemme. Ma prima ancora segnalare ancora una volta due momenti emblematici che nel racconto della passione, che ascolteremo domenica prossima solennemente proclamata, fanno esplicito riferimento a questo invito a specchiare il nostro volto nel suo. Due momenti emblematici. Il primo, ricordate senz'altro, nel capitolo 22, versetto 61, quando Gesù è stato arrestato ormai, è condotto dinanzi al Sinedrio e Pietro, che si è fermato nel cortile, lo ha rinnegato tre volte. Il gallo canta. E allora il versetto 61 dice che allora il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole. Solo l'Evangelista Luca parla di questo incrocio di sguardi. Il Signore si voltò, come ha fatto a voltarsi, da dove passava, come mai. Non importa, vedete, per l'Evangelista Luca non è importante stabilire la logistica della scena. È che Pietro, uscito, pianse amaramente il volto di Gesù. Primo momento. Il secondo momento nel capitolo 23, quando Gesù ormai è condannato e viene condotto al Calvario, e nel versetto 27 veniamo a sapere che c'è una grande folla di popoli, di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. È come se già seguissero la Via Crucis. L'Evangelista Luca, solo lui parla di questo. E Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse. Gente che piange mentre Gesù se ne va. Gesù si volta ed ecco l'incrocio di questi sguardi e le lacrime di Pietro, le lacrime di queste donne, le lacrime di questa gente, e Gesù il volto e questa comunione nelle lacrime. Ma è anche vero, vedete, che dir questo è impressionante per noi, constatare come questi momenti sono valorizzati dal nostro Evangelista Luca. Certamente non ci lascia indifferenti, ma per dir così sembra troppo poco. Allora c'è da registrare la disgrazia di Gerusalemme, quello che l'antico orante già ci testimoniava. Che disgrazia che capita a Gerusalemme. Allora queste lacrime sono denuncia, queste lacrime sono espressione di un'estraneità, queste lacrime sono la conferma di un disastro per cui Gerusalemme sprofonda nell'abisso della propria miseria. La fraternità è impossibile. E non è così, vedete, perché qui abbiamo a che fare esattamente con il fondamento della fraternità, che abbiamo a che fare col fondamento della città. ritrovata, di Gerusalemme restaurata, riconciliata, è il fondamento di quello che è il cammino di conversione lungo il quale è condotta la storia umana. Storia babilonica ed è storia di conversione. Perché c'è di mezzo Gesù? E vi dicevo che tre tappe fondamentali, solo un richiamo rapidissimo, vedete perché, perché sì, dobbiamo poi raccoglierci nella preghiera, ma tutta la catechesi dell'Evangelista Luca mi sembra opportuno proprio rievocare ancora una volta questi tre episodi nel corso dei quali noi siamo alle prese con la figura di Gesù in ascolto. Lui in ascolto, e dunque il volto che poi noi stiamo imparando a scrutare e nel quale specchiarci. Il primo episodio, nel capitolo 4 del nostro Vangelo secondo Luca, leggevamo qualche mese fa, nella sinagoga di Nazareth. Oggi per voi che ascoltate, Isaia capitolo 61, il grande poema, lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato per evangelizzare i poveri. L'Evangelo che realizza la vocazione alla vita di tutti i derelitti della terra, di cui Gesù parla, e dice oggi per voi che ascoltate. E vedete, è il primo degli episodi che è importante avere ben presenti come punto di riferimento nella impalcatura che sostiene tutto lo sviluppo della catechesi dell'Evangelista Luca, il riscontro di questo suo essere ascoltatore della parola. Oggi questa parola è realizzata in me, perché l'ascoltatore è lui, è in lui che l'Evangelo è annuncio di consolazione per tutti i derelitti della terra. Ebbene, il riscontro è la rissa da parte di coloro che ancora vogliono vantare titoli di prestigio, titoli di autosufficienza. Siamo in piena Babilonia, a Nazareth siamo in piena Babilonia. E ricordate quello che succede, lo voglio buttare giù dal ciglio del monte. No, perché Gesù parla di quello che è avvenuto al tempo di Elia, al tempo di Eliseo, come si permette Gesù di ragionare in questi termini? La rissa, Babilonia. Secondo episodio nel capitolo 9, anche questo episodio c'è del tutto familiare, la notte della trasfigurazione. La bellezza di quella gloria che i discepoli osservano, di cui sono testimoni, per come Gesù in preghiera, per come Gesù in ascolto della parola, Mosè ed Elia. E la bellezza di quella decisione, perché quella è la notte in cui viene presa la decisione di salire a Gerusalemme in ascolto della parola. A Gerusalemme il viaggio per lui è segnato, si tratta di procedere in quella direzione, Gerusalemme, ed è la decisione che determina l'impianto di tutta una vita, la sua, e tutto il seguito del racconto evangelico è scandito dalle tappe che successivamente segnano il suo pellegrinaggio a Gerusalemme. E adesso siamo arrivati al capitolo 19 e Gesù è arrivato a Gerusalemme. E allora vedete in quel secondo episodio, Luca capitolo 9, come reagiscono i discepoli? Non è più la rissa, certo no. È l'incanto, sì, si può dire così, l'incanto in coloro che pure restano nel silenzio di osservatori dall'esterno di quello che avviene a Gesù. Non rileggo adesso il testo, non è il momento, ma l'abbiamo presente. Sono incantati, sono anche attirati, ma restano estranei. E man mano che poi procedono si interrogano, ma chissà, Terzo episodio, e stiamo andando avanti anche questo terzo episodio nel racconto della passione che verrà proclamata domenica. Capitolo 23. Conviene tornare indietro, non è niente di nuovo per voi o per alcuni di voi, ma non mi stanco di ritornare a queste pagine con l'attenzione che esse esigono, e questo non mi stanca mai. Vedete, nel capitolo 22, durante l'ultima cena, Gesù dialoga con i suoi, c'è una conversazione qui che l'Evangelista sviluppa a partire dal versetto 14, ma leggeremo domenica prossima. Fatto sta che, arrivando al versetto 35, quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualche cosa? Non c'è mancato nulla. Allora dice adesso, guardate che la situazione cambia. Gesù parla ai discepoli del fatto che ormai gli eventi stanno precipitando. E allora dice, addirittura chi ha una borsa la prenda, una bisaccia, una spada, venda il mantello, ne compri una. Gesù non sta incoraggiando i suoi a diventare terroristi. E sta dicendo che adesso siamo arrivati all'esito finale di una vicenda che non è più quella. Adesso. E qui Gesù dice, vedete, che cosa sta avvenendo. Versetto 37, perché vi dico, questo è il punto, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra i malfattori. Gesù dice, guardate, che tutta la sua vita è stata l'ascolto della parola, tutta la parola è ascoltata, tutta la parola è realizzata in lui, tutta la parola trova in lui il figlio obbediente con il cuore aperto. Questa parola ancora è l'ultima, è l'ultima. E infatti quello che mi riguarda giunge al suo termine, il telos. E questa parola fu annoverata tra i malfattori. Questa, vedete, è citazione del quarto canto del servo. È proprio l'ultima battuta del quarto canto del servo, nel profeta Isaia, capitoli 52-53. Alla fine del capitolo 53 fu annoverato tra i malfattori, il servo. Fu annoverato tra i malfattori. È una citazione. Questa parola. Per il resto, dice, siamo, tutto è compiuto. Questa parola. Ed ecco, vedete di seguito, Gesù deve essere inserito nel novero, nel numero, nello schieramento, nella serie dei malfattori, deve essere equiparato a un malfattore, questo deve compiersi. Il quarto canto del servo e poi la prima lettura della celebrazione solenne della croce ogni venerdì santo, come sappiamo. E nel seguito del racconto Gesù viene arrestato, viene processato davanti al Sinedrio, poi davanti a Pilato, ma in realtà tutto quello che avviene attorno a lui dimostra e conferma la sua innocenza. Lo stesso Pilato per tre volte dice, ma non ha nessuna colpa, per tre volte dice è innocente. La sentenza ufficiale definisce la sua innocenza. Dunque, quando si compie quella parola? Fatto sta che adesso Gesù è stato condannato, prendete il capitolo 23, versetto 32, venivano condotti insieme con lui anche due malfattori. Ecco, adesso sono i caccurghi, ci siamo. Adesso è arrivato il momento, ci sono i due malfattori, per essere giustiziati. E nel versetto 39, adesso Gesù è innalzato sulla croce, lui e i due malfattori accanto a lui. Dunque Gesù schierato dalla parte dei malfattori, equiparato a un malfattore, catalogato nell'elenco dei malfattori, condivide la sorte dei malfattori, ma è innocente. Innocente. E qui sappiamo bene, tante altre volte già ho avuto modo di parlarne con alcuni di voi, che l'Evangelista Luca dà un risalto specialissimo alla relazione tra i due che sono crocifissi accanto a Gesù e stanno morendo con lui, sono in agonia nello stesso momento in cui Gesù sta ormai sul punto di morire, e c'è una conversazione. Gli altri evangelisti semplicemente segnalano il fatto, l'evangelista Luca invece analizza il fatto. E allora il versetto 39 dice che uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Già, salva te stesso e anche noi. Lo insultava. E dov'è l'insulto? Perché dice salva te stesso e salva. Sapete cosa, come si dice in ebraico, salva noi? Oshiana. Osanna, quell'Osanna che non risuonava nel capitolo 19 spunta qui. Osanna! Perché blasfema questa invocazione? Pover'uomo, quello lì sta crepando. E dice, guarda che se tu ti salvi, noi ci salviamo. Salva te stesso e salva anche noi. Osanna! Osanna, salvaci. Dov'è la bestemmia? Perché bestemmia? Perché questo è il cattivo ladrone? Dov'è cattivo? È un poveraccio. Sta rantolando, dice, se tu ti salvi, noi ci salviamo. Se tu sei il Cristo, vedete, è un'affermazione questa solennissima. Se tu sei il Messia, salvaci, ti salvi, ci salviamo. Osanna. E allora c'è quell'altro che lo rimprovera. Nella tradizione bizantina, ricordate che questo altro è detto il ladro teologo, il teologo. È il teologo per eccellenza. Nella Settimana Santa ritorna più volte il richiamo a questo fondatore della teologia, che è il secondo malfattore, l'altro malfattore. È il teologo per antonomasia. E allora questo altro lo rimprovera, il suo amico, e dice, ma neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché diciamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Vedete, dice, vedi, noi siamo colpevoli e andiamo incontro alla pena che ci riguarda perché siamo colpevoli. Ma non hai capito questo, che lui è innocente. E lui è innocente eppure condivide la stessa pena nostra, la stessa miseria nostra, la stessa vergogna nostra, la stessa morte nostra. Innocente. Hai capito? Ti sfugge questo particolare, dice, che lui è innocente. E vedete, è la sua innocenza che fa di lui a Gerusalemme il fratello di tutti gli svergognati di questo mondo. Tutta la vergogna babilonica che è caratteristica di tutti i discendenti di Caino, ci siamo tutti discendenti di Caino, e la vergogna babilonica lui l'ha fatta sua. Vedi che lui condivide la nostra vergogna, vedi che lui è inchiodato, è denudato, è condannato a morte, muore con noi, l'innocente. Ed ecco il grido, vedete, in questi tre episodi che adesso sto rapidamente così richiamando, è solo questo, Luca 4, la rissa, Luca 9, l'incanto, ma senza ulteriore evoluzione, Luca 23, ci siamo, il grido, da quell'Osanna adesso Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù, ricordati di me. Ecco, ricordati che io sono nella tua Gerusalemme. Gesù. Lo chiama per nome, Gesù. Anche questo è un richiamo su cui bisognerebbe insistere, perché l'Evangelista Luca usa il nome di Gesù con molta parsimonia. Gesù. Gesù è il nome dell'intimità, della familiarità, della fraternità. Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Già, vedete, è così che noi ci ritroviamo fratelli nel cuore del Signore, perché oggi, è la risposta di Gesù, siamo accolti nel giardino della vita. Gesù, ricordati di me, e io in verità ti dico che oggi sarai con me, oggi con me nel giardino del paradiso, il giardino della vita. Vedete che rispuntano i rami qui, rispuntano i rami che non c'erano là, come non c'era l'Osanna là. Tra l'altro Yeshua è Gesù, è Salvatore, salvaci, ma salvaci non in virtù di un intervento miracoloso, prodigioso finché si vuole, ma è in qualche modo spettacolare, è indipendente dal coinvolgimento diretto. No, salvaci nel senso che sei tu, e nel senso che noi siamo interni a quell'oggi della vita di Dio che è realizzata nel tuo cuore umano, laddove tu sei in ascolto della parola. È il mistero di Dio che prende posizione nella storia umana. Perché? Perché nella tua innocenza tu riconosci come fratelli tutti gli svergognati che muoiono. Ecco l'oggi della vita, e questa è la strada della nostra conversione da Babilonia, è la strada anche che in certo modo vorrebbe rappresentare liturgicamente la processione delle palme. Per ogni cuore umano si apre l'accesso alla Gerusalemme di Gesù, al di sopra di ogni altra gioia. Basta, fermiamoci qua.